Bene, allora torniamo nell'argomento che stiamo trattando. La lotta che Satana sta portando proprio attraverso l'uso dei mass media, attraverso l'uso della pubblicità. Abbiamo fatto questa prima parte, abbiamo detto la volta scorsa, più teorica. E da questa sera, se il Signore vuole, entreremo un pochettino più nel dettaglio, proprio a livello pratico, di che cosa, di come si manifesta questa lotta che Satana sta portando, proprio utilizzando i mass media, la cultura, i messaggi pubblicitari nei confronti del messaggio dell'Evangelo. La prima cosa che dobbiamo dire è partiamo da riprendere un concetto che abbiamo espresso durante il primo incontro. Questa opera malvagia che Satana porta ha tre campi di applicazione. Il primo è il contrasto che Satana porta nei confronti della creazione, ma vedremo in realtà, qui è scritto creazione, ma in realtà sarebbe più giusto parlare del giardino dell'Edene di Adamo ed Eva, perché sarà quello il contesto che prenderemo. Il contrasto che Satana porta nei confronti del messaggio della croce e il contrasto che Satana porta nei confronti della scrittura. Perché questo? Perché alla Genesi tutto ha origine e la Genesi è il libro forse più combattuto, più contrastato, perché tutti pensano sia una favola. In realtà la Genesi è la verità di come tutto ha avuto origine. E se noi vogliamo avere un quadro chiaro, un concetto, una spiegazione, dobbiamo molte volte, anzi praticamente sempre, riferirci alla Genesi, perché nella Genesi c'è proprio la Genesi di tutte le cose. E allora è normale che Satana cominci ad attaccare le cose dalla base. E la base qual è? La Genesi. È ovvio che poi questo messaggio si sposta alla croce, e non potrebbe che essere altrimenti, perché la croce è il punto focale da cui trae origine ogni cosa. E questo contrasto attraversa poi tutti gli aspetti della scrittura. Vedremo dalla Genesi fino all'Apocalisse. Per cui dobbiamo partire parlando proprio di questo primo aspetto, il giardino dell'Eden. Si dice nel mondo che il mestiere più antico del mondo è quello della donna dai facili costumi. In realtà questo non è vero. Il mestiere più antico del mondo è il pubblicitario. Perché? Perché in Genesi capitolo 3, versetto 6 leggiamo: la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile. E ci facciamo una domanda. Ma perché una donna che aveva sentito una proibizione fatta nei confronti di un albero, a un certo punto lo ha osservato? Ha visto che era bello, ne ha preso e ne ha mangiato. Per quale ragione? Perché, come dice Cesare Marchi, che è un letterato italiano del secolo scorso, la pubblicità è vecchia come il mondo. Infatti, come tutti sanno, cominciò il serpente a decantare a Eva le virtù della sua frutta. Questa è la realtà dei fatti. La pubblicità nasce qui. Come tutte le cose, anche questo nasce nella Genesi. Come ha potuto una donna che aveva sentito, e un uomo, a maggior ragione un uomo, che aveva sentito proprio dalla voce di Dio un comandamento chiaro, andare contro quel comandamento? Perché c'è stato qualcosa che lo ha convinto a farlo. E questo è l'inizio di tutto. Marco Vecchia, che è un pubblicitario, dice in un libro, Manuale di tecnica della comunicazione, dice: il primo mestiere lo ha inventato Satana, mascherato sotto le sembianze di un serpente. Questo evento non solo segna l'inizio delle pene esistenziali dell'umanità, ma anche l'inizio della pubblicità. E la cosa interessante che fa notare quest'uomo, che è un professore in materia, dice: se noi osserviamo il modo in cui Satana ha agito nella Genesi, noi vediamo una tecnica di comunicazione da manuale. Lui dice: abbiamo un comunicatore, lo vedremo dopo, un obiettivo, un piano strategico, una target group, una copy strategy, eccetera, eccetera. Lui ovviamente entra nel dettaglio. Ma cosa sta dicendo quest'uomo? Che se noi prendiamo un qualsiasi manuale di comunicazione pubblicitaria e e lo analizziamo e lo mettiamo di fianco al modo in cui Satana si è comportato nei confronti di Eva, noi troveremo una tecnica da manuale. Sembra che lui avesse in mano un libro del migliore stratega pubblicitario e sembra che lo stesse usando. Infatti, quali sono gli elementi fondamentali di una pubblicità? Se noi prendessimo un qualsiasi libro che tratta questa materia, lo aprissimo, oppure usassimo Google e scrivessimo su Google quali sono gli elementi fondamentali che costituiscono una pubblicità, vengono fuori questi 8 elementi. Una scena, che è dove si ambienta la pubblicità. Un comunicatore, che è colui che divulga il messaggio, che lo porta. Un piano strategico, cioè io mi pongo un obiettivo, quale obiettivo voglio raggiungere, come lo voglio raggiungere. Un obiettivo, appunto, l'immagine, uno schema da seguire, un pubblico e un testimonial. Questi sono i cardini fondamentali di una pubblicità. Se noi prendiamo questa pagina di manuale e la mettiamo di fianco Genesi capitolo 3, viene fuori questo. Una scena, l'Eden. Un comunicatore, Satana, sotto forma di serpente. Un piano strategico, convincere l'uomo a disubbidire a Dio. Un obiettivo, far cadere l'uomo. Un'immagine, il frutto. Un copione, la promessa, mangerete il frutto e sarete come Dio. Un pubblico, Adamo ed Eva, un testimonial, Eva nei confronti di Adamo. Ma l'aspetto che è ancora più sconvolgente è che millenni fa Satana aveva già capito una cosa, che le persone hanno capito negli ultimi anni. Qual è questa cosa? Satana aveva introdotto un concetto che è alla base della pubblicità moderna. Qual è questo concetto? Quello che viene chiamato customer experience, cioè l'esperienza del cliente. Che cos'è questa esperienza del cliente? Per farla breve, potete trovare qualsiasi definizione su internet, ma che cos'è questo? Leggiamo questa frase. È un importante cambio di prospettiva, perché in quest'ottica, nell'ottica dell'esperienza del cliente, il successo di un'azienda non dipende solo più dal suo prodotto, ma da come questo viene vissuto dagli utenti, prima, durante e dopo l'acquisto. Cosa vuol dire? Come dicevamo l'altra volta, il rapporto qualità-prezzo, ormai tutti i prodotti sono uguali. Quello che lega le persone a un prodotto è l'esperienza che queste persone fanno con questo prodotto. Oggi le aziende non ci vendono prodotti, ci vendono esperienze. Un prodotto che ci fa stare bene, un prodotto che ci lascia delle sensazioni, un prodotto che ci lascia delle emozioni, un prodotto che in qualche modo ci lega, ci fidelizza. Potete pensare a qualsiasi esempio. Se voi guardate le pubblicità, oramai non si soffermano più sul prodotto, ma si soffermano su quello che c'è attorno a questo prodotto. Ai benefici, alle esperienze, alle cose positive, perché ci vogliono far vivere un'esperienza con questo prodotto. Ma Eva, che cosa ha ricevuto dal serpente, da Satana? Ha ricevuto un'esperienza. Qual era il concetto nella testa di Eva? Non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. La realtà delle cose. Io so, dice Eva, che non lo devo toccare, perché se lo tocco muoio. È la realtà, Dio me l'ha detto. Ma cosa dice il serpente? Non è vero. Perché nel giorno che tu ne mangerai, i vostri occhi, i tuoi occhi, si apriranno e tu sarai come Dio. Cosa gli ha venduto? Gli ha venduto un'esperienza. E allora che cosa è successo? Notiamo, è interessante il modo in cui il Signore fa scrivere queste parole. La Genesi non dice, ah beh, allora la donna prese il frutto. No, non andò così. Nacque, quello che abbiamo detto l'altra volta, un bias cognitivo, cioè la donna osservò il frutto e nella sua mente nacque una lotta. Dio mi ha detto di non farlo, però il frutto è buono, però il frutto è bello. Dio mi ha detto di non prenderlo, però sarò come Dio. Dio mi ha detto che morirò, ma i miei occhi si apriranno. E nasce una lotta. Lei lo vede, lo osserva. E la Genesi lo descrive proprio in maniera accurata quello che la donna fa. lo vede, lo considera, lo osserva e alla fine cosa fa? Lo compra. Satana c'era già arrivato millenni fa. Non devo concentrarmi sul prodotto, ma devo far vivere un'esperienza. E se noi ci pensiamo bene, questo è quello che Satana fa oggi con noi, che ha fatto per millenni. Cosa leggiamo in Giacomo? Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Ecco qua, lo seduce. Poi questa concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, brucia la morte. Ma non si arriva subito qui al peccato. Si passa attraverso la tentazione e la seduzione. E qui sorge spontanea una domanda. Ma in questo versetto voi vedete una possibilità da parte nostra in qualche modo di evitare questo processo? È un processo a senso unico. La concupiscenza attrae, seduce, concepisce, partorisce e giunge alla morte. Non c'è una contrapposizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che Satana la sa ben più lunga di noi. Noi oggi ci illudiamo di essere arrivati a un certo livello anche come uomini. Ma Satana queste cose qui le faceva da mo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro avversario è infinitamente più furbo di noi. Se noi ci illudiamo di contrastare Satana con le nostre forze, abbiamo già perso in partenza. Ha millenni di vantaggio rispetto a noi, innanzitutto. Seconda cosa, le ha inventate lui queste cose. Non le abbiamo inventate noi. Le ha inventate lui. Per cui a maggior ragione è molto più astuto di noi e ha molta più esperienza di noi. Però da versetti come questi impariamo una grande lezione. C'è chi queste cose le sa benissimo. Chi le scrive queste cose? Lo Spirito di Dio. Per cui Dio sa perfettamente che è così. Sa perfettamente che noi siamo vittime di questo circolo vizioso come uomini. Lo sa perfettamente. E allora ecco che noi abbiamo bisogno di andare al Signore. Se noi pensiamo di contrastare Satana da soli, Satana ha già vinto, per esperienza e per competenza. È infinitamente più competente di noi, è infinitamente più furbo e ha molta più esperienza di noi. Ma c'è chi queste cose le sa, meglio di noi e meglio di lui. E soprattutto c'è chi ci dà la chiave per uscirne. Perché Dio conosce tutto il processo. Se ne notiamo, in questo versetto è scritto tutto il processo. Vuol dire che Dio ha ogni cosa sotto controllo. Conosce perfettamente questo processo. E dunque lui ci dà la chiave per uscirne. Allora ecco che traiamo veramente un'esortazione ad affidarci al Signore. Perché non possiamo competere. Non possiamo competere con Satana. È troppo furbo per noi. È troppo astuto. Ha troppa esperienza. Ma c'è chi conosce queste cose ed è in grado di darci la chiave per uscirne. Allora, entriamo nel primo di questo punto. Vi do una brutta e una bella notizia. La brutta notizia è che li vedremo tutti e otto. La bella notizia è che ovviamente non faremo una riunione per ogni punto. E soprattutto non vi spaventate, gli altri due punti dopo sono molto corti. Questo è l'80% dello studio, per cui non sarà una cosa che vi tedierà oltremodo. Una scena, il giardino dell'Eden, dobbiamo partire da qui. Perché tutta origine qui. E anche la strategia di Satana ha origine qui. Dio pose l'uomo nel giardino dell'Eden. Abbiamo letto la volta scorsa, se vi ricordate, la gloria di Dio. Immaginiamoci il concetto di Eden, questo giardino glorioso che Dio prepara per l'uomo, punto massimo di questa creazione perfetta, con quale obiettivo? Con l'obiettivo di avere con l'uomo una relazione eterna. L'Eden per cui ci parla di gloria, di perfezione e di una relazione eterna. Ma abbiamo letto, l'obiettivo di Satana qual è? Quello di prendere quest'immagine e di sovrapporla, farla diventare un'immagine simile all'immagine di un uomo corruttibile. Perché? Perché questa si sovrapponga e si fonda con l'immagine di Dio, abbiamo visto in che modo la volta scorsa, si crei questa situazione di confusione e si perda il valore. E come può fare Satana per far crollare questo concetto di Eden? Lo fa in un modo molto semplice. L'Eden non è più il paradiso terrestre. L'Eden non è più il luogo della perfezione di Dio. Non è più quel luogo che Dio aveva creato per avere con l'uomo perfetto, una relazione perfetta. Ma cosa diventa l'Eden? Per esempio un'agenzia di viaggi. Eden Viaggi, con una bella mela, esperti in emozioni. Eden Viaggi, peccato non viaggiare. Il concetto di Eden viene portato a un livello inferiore. O ancora, un profumo che richiama ai profumi meravigliosi che sicuramente ci saranno potuti essere nel giardino. Un profumo paradisiaco, una linea di prodotti paradisiaci, in questo caso sono per le scarpe. O ancora, un gioiello bellissimo. O ancora, guardiamo questo, è ancora più sottile. Qui si fondono due concetti insieme. Il concetto dell'Eden e inizia a introdursi quello che succede dopo. Perché l'obiettivo non è l'Eden. L'obiettivo è il paradiso. Dall'Eden si arriva al paradiso. La Eden Viaggi ci propone di andare a Santo Domingo, perché Santo Domingo è la scoperta del paradiso. Come viene umanizzato il termine paradiso? Il termine paradiso è un luogo meraviglioso, ma non è questo. Certo, è questo, ma capite che è un qualcosa di molto inferiore rispetto al suo concetto originale. E questi due termini, Eden e paradiso, viaggiano a stretto contatto nelle pubblicità. Ad esempio, Eden, il paradiso del pistacchio. Cosa diventa il paradiso? Diventa il luogo dove un certo qualcosa viene fatto nella maniera eccelsa, dove lo troverete nella sua massima espressione. O ancora, per Eden, un progetto per riportare la pera in paradiso, la pera nella sua massima espressione. O ancora, il paradiso del tuo giardino, il luogo dove puoi trovare tutte le cose, notate, con una bella donna con il suo bel serpente, il paradiso del tuo giardino. E poi c'è un paradiso per ogni cosa. C'è il paradiso dei salumi, c'è il paradiso delle mele, c'è il paradiso della mozzarella, c'è la Vespa, che negli anni 60 era un paradiso per due. C'è un paradiso dei profumi. Ci sono anche i profumi, ci sono ancora delle vacanze, persino il caffè Lavazza viene definito il paradiso nella tazza. Poi c'è la Kinder Paradiso. La Kinder Paradiso è interessante perché questa donna si mette a mangiare la sua bella briochina e a un certo punto la vedete con questa faccia goduta avvolta dalle nuvole, è arrivata in paradiso. C'è la birra, dove c'è un buon aperitivo inizia il paradiso. Il paradiso è più vicino di quello che pensi, ti fai una bella corona e sei già in paradiso. C'è il gelato e qui è molto sottile, perché qualcuno potrebbe obiettare: questa pubblicità è stata fatta per i 700 anni di Dante. È vero, o meglio, bisogna definirla bene la questione. È nata per celebrare i 700 anni di Dante, ma quando voi andate a vedere le tre pubblicità dei tre diversi gelati, Dante non lo trovate, ma trovate una donna in estasi col suo bel gelatino in mano in mezzo alle nuvole. E con una bella scritta paradiso. Qui non c'è Dante. Il messaggio che passa è questo in realtà. Poi c'è l'acqua. La regione toscana con Paolo Hendel ha fatto questa campagna per promuovere l'utilizzo dell'acqua nelle case. Non comprate l'acqua. Buona l'acqua del rubinetto. Sembra di essere in paradiso. O ancora la regione Sicilia aveva fatto una campagna per promuovere l'obliteratura dei biglietti sui pullman. Obliterare non è un peccato, se lo facciamo tutti avremo servizi da paradiso. E poi l'immancabile caffè. Il caffè in paradiso ce n'è per tutti i gusti. Da Crozza a Brignano, a Bonolis e Laurenti, a Solenghi e a George Clooney. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo di tutto questo? Lo scopo è molto semplice, torniamo qui. L'immagine del paradiso viene distorta nella nostra percezione. Diventa un concetto banale, perché diventa sì un concetto di bellezza estrema, ma è banale rispetto al suo significato reale. Il concetto di paradiso non contempla più il luogo della dimora del Dio eterno. Questa cosa dove porta? Porta al fatto che le persone sminuiscano il concetto di paradiso. Per esempio, quest'uomo, che è uno scrittore, ha scritto: il paradiso è un posto di lodi, di adorazioni infinite, abnegazioni e rinunce di sé sconfinate, una Corea del Nord celestiale. Capite che se un uomo è arrivato a dire una cosa del genere del paradiso, è perché il concetto è scaduto. Il vero paradiso non è in cielo, ma sulla bocca di una persona amata. Se delle persone arrivano a dire queste cose del paradiso, è perché il concetto di paradiso è scaduto. Non è più il concetto della gloria di Dio. Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions se qualcuno scrive Paradiso Milan. E quello che noi leggiamo, i tifosi del Milan sono in paradiso. Non è vero. È una menzogna. Noi diciamo sì, è una parola. È vera, è una parola, ma va contestualizzata. Non stiamo dicendo enfasi Milan, tripudio Milan, stiamo dicendo paradiso, ma il paradiso è un'altra cosa. Però viene preso, viene abbassato, viene reso un concetto umano e perde il suo valore. E questa cosa è vera soprattutto nei bambini. E uno dice perché? Il perché ce lo dicono le statistiche. Questo è uno studio del 1999. Il paradiso è quel posto dove si beve il caffè. Il paradiso è quel posto tra le nuvole dove si beve il caffè. Lo dicono i bambini, lo dicono in tanti. Può consolare il fatto che la maggior parte di loro, il 25%, un bambino su quattro, dica però, con buona approssimazione, che invece è il posto dove c'è Dio. Resta il fatto che il 22% dei bambini, uno su cinque, messo di fronte alla scelta, ha invece barrato la casella dove si sosteneva che il paradiso è il posto dove vive l'allupatissimo Tullio Solenghi sorseggiando caffè. Perché questo? Perché ha visto questa immagine e nessuno gliel'ha contestualizzata. Ma poi continua l'articolo. Se qualcuno pensasse che è un caso, che in fondo la pubblicità non ha tutta questa influenza sui bambini, può controllare la risposta alla domanda: che tipo di pesce ricordi? La maggior parte dei bambini, 1 su 5, il 19%, cita con sicurezza assoluta il pesce bastoncino, quello che vive e si riproduce nel freezer. Perché ha visto questa? E nessuno gliel'ha contestualizzata. Questo non vuol dire che i bambini devono vivere fuori dal mondo, è sbagliatissimo questo. Ma vuol dire che i messaggi che arrivano ai bambini devono essere contestualizzati dai genitori. È diverso il concetto. Se non ci crediamo ancora, nel 2015-16 è stata fatta una statistica negli Stati Uniti, l'anno non me la ricordo bene, comunque il concetto è questo: nei bambini in età, diciamo, prescolare, per cui fino ai 5-6 anni, è stato chiesto loro di disegnare che forma avesse una patata. La risposta della maggior parte dei bambini è stata che la patata ha questa forma. Perché? Perché loro non la conoscono, nessuno gliel'ha contestualizzata. Vivono per quello che vedono, vivono per i messaggi che passano. E la stessa cosa vale per la nostra testa. Il concetto di paradiso, oggi mi sento bene, sono in paradiso. No, non sei in paradiso. Però per te è diventato normale dire così. Perché? Perché il concetto ha perso di valore. Qual è lo scopo? Lo scopo è che se noi togliamo il concetto, il valore di questo concetto, allora ogni volta che noi troviamo nella scrittura un riferimento al paradiso, tutto perde di concetto, di valore. Perde nel suo contesto. Mosè rifiutò di seguire l'Egitto perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. E qual era la ricompensa? La vita nel cielo. Ma la vita nel cielo non c'è. È banale. C'è Solenghi che beve il caffè nel cielo. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Ma quale paradiso? Chi ha orecchi ascolti, a chi vince darò di mangiare l'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Ma quale paradiso? E poi, il più importante di tutti. Ma tutto questo è nato oggi? No, Satana lo sapeva già. Gesù contro chi litigava? Litigava con i Sadducei. E cosa dicevano i Sadducei? Non c'è resurrezione. Non c'è il paradiso. E glielo dicono, ma allora aspetta un attimino, ma se un uomo, una donna ha avuto 7 mariti, ma poi quando sarà, per dire, ma che cosa stai dicendo? E lo negavano già allora. Paolo ha dovuto scrivere un capitolo per contrastare il fatto che c'era qualcuno che negava la risurrezione. Ma la stessa strategia ovviamente è attuata nei confronti dell'inferno, e non potrebbe che essere altrimenti. Satana è coerente in quello che fa. Abbiamo i profumi. Profumo inferno, notiamo, il concetto di inferno viene girato nella sua accezione. Come posso far passare il fatto che l'inferno sia una cosa piacevole, bella? Lo leggo a un profumo, per esempio. lo lego a una sensazione forte, come può essere un profumo, come può essere sempre un gelato. Anche qui la stessa cosa, si celebrano i 700 anni di Dante. Peccato che non si vede molto bene, purtroppo. Le pubblicità consistono in questo. Ognuna di queste tre donne prende un ascensore, una la porta in paradiso, uno lo porta alle porte dell'inferno, uno lo porta alle porte del purgatorio. Vabbè, tralasciando il purgatorio, la donna prende il gelato, lo mangia e viene trasportata nel paradiso, nell'inferno. A lei succede la stessa cosa, la donna viene portata nell'inferno. E anche qui Dante non c'è. C'è l'inferno dietro, c'è la donna che mangia il gelato, c'è la scritta assaggia l'inferno. Perché l'hanno chiamato inferno? Perché è forte, è fatto con il carbone, adesso non ricordo cos'ha. Comunque è forte, eccolo qui, gelato col carbone. Fondente, cioccolato fondente e pezzetti di sale. È forte, allora è l'inferno, un gusto forte. Forte come l'inferno. Un caffè deve essere caldo come l'inferno, nero come il diavolo, puro come un angelo, dolce come l'amore. Il concetto di inferno e di diavolo che passa è quello che è legato ad un caffè. E poi c'è la pubblicità famosissima che tutti ricordiamo, di Neri Marco Re, l'altro che non so chi sia, Dante Virgilio all'inferno, dove c'è l'albero di Natale, dove si fanno i regali e dove giocano con i cellulari. E quando gli fanno la telefonata, lui dice: oh ragazzi, fermi tutti un attimino, che qua siamo all'inferno, non possiamo fare casino. Se no vedono che festeggiano, dicono: ma come, all'inferno si festeggia? E il concetto che passa è che all'inferno si festeggia. Ovviamente, come il buon Dante, Paolo Hendel, ha preso per la regione toscana il paradiso, dice anche: chi spreca l'acqua lo metto all'inferno. Qual è il concetto? Qual è l'obiettivo? Lo stesso di prima. Distorcere la percezione, banalizzare il concetto di inferno. L'inferno non è il luogo della lontananza da Dio, non è il luogo della perdizione eterna, non è il luogo del tormento eterno, ma sembra quasi diventare un luogo di divertimento, sembra quasi diventare una sensazione forte, una sensazione estrema. Alla fine sei già in paradiso quando stai bene, se hai una buona birra sei già in paradiso. E forse onestamente ci si diverte anche all'inferno. Questo ha prodotto la stessa cosa di prima. Uomini, letterati, intellettuali che hanno un certo peso, che hanno scritto dell'inferno, delle cose che sono completamente fuorvianti. Mark Twain ha detto: scelgo il paradiso per il clima e l'inferno per la compagnia, dicendo ci si diverte più all'inferno che in paradiso. Oppure De André disse: l'inferno esiste solo per chi ne ha paura. E poi, ovviamente, la Chiesa Cattolica deve dire la sua. Perché dove deve andare a puntare Satana? Andare a puntare dove c'è qualcuno che si promuove in queste cose. E c'è questo padre Maggi, un biblista, un letterato tra i più importanti biblisti italiani, che come vedrete nelle prossime volte le ha discusse tutte. Per padre Maggi non ce n'è una vera. Inferno, paradiso, miracoli, Dio, peccato, non ce n'è una. Questo qua o ha una Bibbia tutta sua, o ha un buono spacciatore, o non ci ha capito niente, perché altri modi per definirlo non ce ne sono. Partiamo da qua. Padre Maggi, lui dice, critica la storia della dottrina cristiana. Dice chiaramente: l'inferno non esiste e quelli di Gesù non erano veri miracoli. Gesù non stravolgeva le leggi della fisica. Ma il problema è che gli è andato dietro anche Bergoglio. Bergoglio l'ha detto: l'inferno non esiste perché non è concepibile che nel pensiero di Dio ci possa essere l'inferno. Ma il problema è che è stato purtroppo disavveduto, perché è andato a dirlo a Scalfari, che purtroppo era un ateo convinto, e ovviamente appena glielo ha detto l'ho subito pubblicato. La Santa Sede ha smentito, ma Bergoglio non è nuovo a queste dichiarazioni, purtroppo l'ha detto più di una volta. Per cui vedete... E lui dice, Bergoglio, attenzione, con umiltà, ricerca interiore e la contemplazione della preghiera abbiamo guadagnato una nuova comprensione di certi dogmi. La Chiesa non crede più all'inferno dove la gente soffre. È chiaro, e lo dice lui, il Papa, e se lo dice lui, che è il capo, il vicario di Cristo, secondo qualcuno. Satana non ha sparato a caso, è andato a prendere... chi la sa lunga, ha le cartucce e sa come usarle molto bene. E allora, un versetto come questo, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Letta alla luce di queste cose, non ha più valore. Ma da cosa devo scampare? Cosa? Se trascuro che cosa? Che tanto sono tutti concetti ormai resi umani. E allora, in conclusione, una riflessione. Ma se Satana è il padre della menzogna, ma che interesse avrebbe a contrastare la Bibbia se la Bibbia non fosse la verità? Ma se la Bibbia fosse una menzogna, Satana dovrebbe mettere i manifesti. E questo è un messaggio per chi non ha ancora creduto. Queste cose ci dimostrano che la Bibbia è vera. E che quando la Bibbia dice come scamperai tu se trascuri una salvezza così grande, ha ragione, perché altrimenti Satana non avrebbe modo di demolire questo messaggio. Se fosse menzogna, metterebbe manifesti, ti farebbe vivere un'esperienza come fu per il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma ringraziamo davvero in conclusione il Signore, perché invece il Signore ci dà la possibilità di aprire gli occhi davanti a queste cose. Con questo io non voglio dire che è tutto male, è tutto sbagliato ed è tutto in mano al diavolo. Non dobbiamo essere distruttivi, le cose vanno contestualizzate. Però è importante che noi ci attacchiamo al Signore, perché il nostro avversario ce lo dimostra, la sa molto più lunga di noi, è molto più abile di noi. Ha molta più esperienza e queste cose le ha inventate lui. E l'unico che ha una panoramica della situazione più alta della sua e soprattutto ha delle soluzioni è il Signore. Fuori dal Signore abbiamo già perso in partenza. Non c'è storia. Se noi pensiamo di battere Satana, abbiamo sbagliato tutto. Ci batte, ci porta nel suo campo e ci batte con l'esperienza. E lo può fare tranquillamente, l'ha inventato lui il campo, per cui gioca in casa, come si dice. Ma il Signore invece è colui che ci può aiutare, è colui che ci può liberare. E poi, e mi rivolgo a chi non ha creduto, fatevi sempre questa domanda, ma se fossero tutte bugie, che senso avrebbe tutto questo? Perché Satana dovrebbe dannarsi la testa di inventarsi queste cose? Metterebbe manifesti. Avrebbe trovato un modo per ingannarci. Invece le contrasta. Perché le contrasta? Perché sa che sono vere. E allora che davvero possa essere tutta la gloria e l'onore ancora al Signore. Amen. Amen.